Dagli anni 50, che come vi ho ricordato in episodi precedenti, sono stati caratterizzati dall'invenzione del test di Turing e quindi dal seminario di Dartmouth che diede il via ai sogni di creare sistemi di intelligenza artificiale, il tema dell'intelligenza artificiale ha conosciuto veri e propri alti e bassi nell'interesse pubblico. In particolare ha conosciuto, almeno in un paio di epoche, quelli che sono stati chiamati dei veri e propri inverni dell'intelligenza artificiale. Il primo momento di crisi avvenne negli anni 70, perché malgrado le grandi promesse dei primi sistemi di intelligenza artificiale e malgrado i forti investimenti, tutto quello a cui si era riusciti a giungere era relativamente poco, riconoscere qualche oggetto e comprendere comandi relativamente semplici. Questo era quello che le macchine erano in grado di fare. Dopodiché una seconda crisi si è succeduta tra il finire degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, anche perché una delle varie crisi economiche petrolifere di quel periodo suggerirono di non concentrare gli investimenti in questo settore. Attualmente invece, come penso possiate comprendere molto facilmente guardando qualsiasi quotidiano, leggendo le notizie online, si assiste a un vero e proprio boom di interesse, direi quasi senza precedenti, al quale si accompagna ormai da alcuni anni una quantità di investimenti veramente impressionante, soprattutto per tutto ciò che è stato garantito dai sistemi di apprendimento automatico, in grado di far fare dei progressi all'intelligenza artificiale molto più grandi rispetto ai vecchi e tradizionali algoritmi. Sulla bocca di tutti c'è ovviamente l'intelligenza artificiale generativa, ChatGPT, però diciamo è importante capire, visti gli obiettivi di questo podcast, che dal punto di vista delle applicazioni all'istruzione, all'educazione, dell'intelligenza artificiale, in realtà le cose non seguono automaticamente questo interesse pubblico, ma si sviluppano su tempi molto più lunghi e esistono diversi sistemi di IED, di intelligenza artificiale applicata all'educazione, che in realtà hanno ricevuto gli studi, sono stati convalidati, hanno, come dire, una loro storia piuttosto lunga e sono, a dire il vero, molto più al momento utili e interessanti rispetto a tutto questo gran parlare di ChatGPT. Questo sia per la formazione in campo scolastico universitario sia per quella in ambito aziendale. Per questa ragione inizierò a fare una carrellata di campi di applicazione dell'intelligenza artificiale all'educazione, dividendo secondo una certa logica i vari sistemi che sono stati creati fino ad oggi. Benvenuti perciò a podcast Umanesimo, Apprendimento, Intelligenza Artificiale e a questa prima puntata dedicata ai sistemi intelligenti di tutoring. Nella puntata precedente abbiamo visto le idee pionieristiche per certi versi di Norman Crowder, che aveva creato questi manuali ramificati in cui, diciamo, a partire da strumenti di valutazione formativa, cioè domande rivolte a chi li leggeva, orientavano a pagine diverse o per far apprendere ulteriori argomenti o per aiutare a capire dove si era mostrato di non essere ancora pienamente padroni della materia. Si deve però a uno dei più noti psicologi dell'educazione del XX secolo, Benjamin Bloom, lo studio approfondito di come i livelli di padronanza e di apprendimento in determinate materie siano conseguibili in maniera molto diversa a seconda del contesto in cui l'apprendimento avviene. In particolare, Bloom vuole studiare una cosa, è convinto, come chiunque dal punto di vista intuitivo, che nell'insegnamento e nel tutoring individuale si impari di più che in una classe di 30 persone, ma Bloom è anche alla ricerca di soluzioni che potremmo dire intermedie, perché creare il tutoring uno a uno non solo è del tutto improponibile dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista formativo. Come trovare un numero sufficiente, anche se si avessero i soldi, diciamo così, di persone che possano svolgere questa funzione di tutori e di tutrici. Quindi Bloom compie degli studi che verranno pubblicati nel 1984 in un famoso studio intitolato Il problema 2 sigma. Ma che cosa scoprono Bloom e i suoi colleghi di ricerca? Innanzitutto dividono dei gruppi di studenti in tre tipologie. Una classe definita convenzionale con una trentina di studenti in cui ci sono le lezioni, ci sono varie metodologie, ma alla fine ci sono dei test finali di valutazione. Dopodiché c'è la situazione invece in cui ad alcuni studenti sono assegnati dei tutor individuali, degli insegnanti individuali che oltre a insegnare verificano costantemente tramite test analoghi a quelli finali compiuti nella classe convenzionale se è stata acquisita una padronanza degli argomenti e laddove vedono che non è stata acquisita mettono in atto i feedback e le procedure di correzione necessarie. E infine crea una terza classe di quella che lui chiama il mastery learning, cioè l'apprendimento per padronanza. In questa classe è una classe normale, sempre di una trentina di persone, questa era la normalità e lo è ancora in molti posti del mondo, ma non ci sono solo i test finali, i test sommativi, le verifiche alla fine delle sezioni, ma ci sono anche tutta una serie di test formativi che sono fatti in itinere per far sì di fornire agli studenti il feedback necessario e la correzione necessaria per acquisire piena padronanza. Che cosa scoprono le ricerche di Bloom? Allora, la prima cosa è che nella situazione di tutoring individuale il risultato medio degli studenti è superiore ai risultati del 98% degli studenti in una classe tradizionale. Non solo, il problema non è soltanto che si migliora enormemente il risultato medio, ma il gap fra gli studenti più deboli e più forti viene più che dimezzato nelle situazioni di tutoring individuale. Quindi non solo c'è un miglioramento generale, ma c'è anche un miglioramento soprattutto di quelli che erano nelle fasce più basse dell'apprendimento. Questo spostamento di risultati è pari a quella che in statistica viene chiamata due volte la deviazione standard, da cui il nome di 2 sigma dato al suo studio. Il fine di Bloom non è ovviamente studiare soltanto il tutoring individuale, perché va anche a misurare cosa succede nella situazione che gli chiama di apprendimento per padronanza, nella situazione intermedia dove ci sono una trentina di studenti ma ci sono diversi strumenti di valutazione formativa, di feedback e di correzione prima dei test finali. In questo caso il risultato medio di chi ha partecipato alle classi con Mastery Learning è superiore all'84% dei risultati nelle classi convenzionali. E anche in questo caso il gap fra gli studenti, diciamo così, con maggiori difficoltà di apprendimento e quelli che mostrano di aver appreso di più viene ridotto del 30% rispetto alla situazione tradizionale. Bloom utilizza i propri studi per proporre quello che appunto lui ha definito il mastery learning, per suggerire un metodo che senza un'iniezione gigantesca di risorse possa far crescere in generale i risultati. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che laddove si fa, al di là dei test, al di là delle verifiche, si fanno dei test formativi, cioè semplicemente per vedere a che punto sono giunti gli studenti e quindi aiutarli a colmare eventuali lacune, i risultati sono enormemente migliori rispetto ai vecchi metodi di insegnamento e poi di compiti in classe, come si chiamava una volta, fatti alla fine. Però la cosa più interessante è che dal 1984 a oggi, dall'anno di pubblicazione di quello studio, il suo studio diventa in realtà un riferimento non tanto e non solo per il mastery learning, ma per un'altra fondamentale idea. Se il tutoring individuale è così potente, come è possibile applicarlo su larga scala senza risorse finanziarie gigantesche? Ed è qui che l'intelligenza artificiale svilupperà la propria idea di creare dei sistemi intelligenti di tutoring, cioè di far sì che siano le macchine a fornire il tutoring agli studenti. Ma cosa fanno e cosa sono i sistemi intelligenti di tutoring? Un sistema intelligente di tutoring fornisce una guida all'apprendimento passo dopo passo, individualizzata per ogni studente. Per farlo si basa su una serie di tre, diciamo, elementi fondamentali. Primo, le conoscenze degli esperti di una data materia, perché le risorse per apprendere, le domande per verificare se l'apprendimento è stato acquisito oppure no, vanno fornite da chi veramente conosce la materia e spesso anche dai pedagogisti, dagli esperti di didattica di quella materia. In secondo luogo, però, non basta solo questo, serve anche il contributo di esperti di metodologie dell'apprendimento, perché un apprendimento fatto in un dialogo con il computer comporta tutta una serie di elementi che vanno assolutamente conosciuti. Infine, cosa importante, questi sistemi si basano in maniera fondamentale su un'analisi delle idee sbagliate o dei successi degli studenti, perché per personalizzare l'itinerario hanno bisogno di rilevare quali sono le difficoltà, quali sono le forze, quali sono le debolezze di ogni singolo studente. Forte di tutti questi elementi, un sistema intelligente di tutoring determina un percorso ottimale attraverso i materiali preparati dagli esperti e le attività di apprendimento. E man mano che lo studente procede, regola automaticamente il livello di difficoltà del corso e fornisce suggerimenti o indicazioni. Il tutto perché? Per garantire che il discente sia in grado di apprendere l'argomento in maniera assolutamente efficace. Ulteriore elemento importante da comprendere è che man mano che gli studenti interagiscono col sistema, quest'ultimo raccoglie moltissimi dati puntuali, vengono chiamati data point, punti dato, che oltre a essere elaborati dagli algoritmi per stabilire gli itinerari personali, consentono ai formatori di effettuare analisi molto approfondite sia dei singoli, sia di intere classi, sia della performance globale dei corsi che hanno creato. Per questa ragione, i sistemi intelligenti di tutoring funzionano bene non solo e non tanto per un apprendimento personale asincrono, ciascuno per conto suo quando e come può, quanto piuttosto in contesti di didattica mista o rovesciata capovolta, in cui dopo un primo apprendimento di concetti chiave svolto individualmente dai singoli, i docenti possono intervenire o su ogni persona che ha difficoltà o sull'intera classe per aiutare a colmare gap di padronanza, ma inoltre possono anche contare sulla maggiore disponibilità di tempo in classe per attività di apprendimento di livello superiore, collaborative, progettuali e via dicendo. Infine, possono costantemente migliorare la qualità dei corsi basandosi su riscontri reali riguardo alla performance delle loro varie componenti. Come detto, i sistemi intelligenti di tutoring sono noti universalmente per almeno due caratteristiche. La loro adattività, che consente a ogni studente di apprendere secondo il proprio ritmo e dedicando agli argomenti da imparare un tempo che è inversamente proporzionale a quanto già padroneggia in termini di competenze, e in secondo luogo per la loro capacità di fornire un'analitica dettagliata con cui provare l'acquisizione di competenze. Quali sono stati gli usi fondamentali fatti fino ad oggi in ambito educativo, in particolare scolastico, di questi sistemi? Allora, nel settore dell'istruzione scolastica vi è stato un primo sistema che si chiamava Cognitive Tutor, tutore cognitivo, che è stato usato ufficialmente in parecchi istituti secondari statunitensi all'inizio degli anni 2000 e a seguito del suo utilizzo sono stati documentati miglioramenti piuttosto importanti nei risultati sommativi e soprattutto anche negli esami di Stato degli studenti che ne facevano uso. In Cina, grazie alla creazione del sistema di tutoring intelligente Yixue, che è in grado di assistere l'apprendimento in praticamente tutte le materie dei programmi scolastici cinesi, si è riusciti a ridurre in maniera notevole il gap esistente tra le scuole delle grandi città e quelle delle periferie più remote. Più di recente, il sistema intelligente di tutoring Rapsod di Area 9 Lyceum è stato implementato con successo per l'insegnamento della matematica in una catena di scuole inglesi che si chiamano le Thomas London Day Schools, e la cosa ha funzionato così bene da convincere l'editore inglese HarperCollins a creare un'intera piattaforma adattiva per le scuole britanniche basata sulla stessa tecnologia. Attualmente sono anche in corso altre sperimentazioni nel sistema di Area 9. Infine, sono state sviluppate tantissime app di successo per l'apprendimento delle lingue, molto usate nelle scuole, che si basano su meccanismi analoghi a quelli dei sistemi intelligenti di tutoring. Ma quali valutazioni hanno ricevuto questi sistemi dagli istituti di ricerca indipendenti? E come ho accennato fin dall'inizio, i sistemi intelligenti di tutoring sono sicuramente la metodologia AIED che è stata maggiormente studiata e che ha ricevuto maggiori conferme da parte del mondo accademico, con anche delle zone d'ombra che vi racconterò. Ma ciò è emerso non solo paragonandoli a quanto avviene in situazioni, diciamo, di didattica tradizionale, ma anche paragonandoli ad altri sistemi che erano stati sviluppati, diciamo, per aiutare i docenti tramite computer, ma che non ricorrevano all'intelligenza artificiale. Se tutto questo, per come vi ho descritto i sistemi, poteva essere prevedibile, meno scontati sono i risultati emersi dalle cosiddette meta-recensioni, cioè da studi panoramici finalizzati a generalizzare un po' quanto visto in questi sistemi, combinando e analizzando le tendenze riscontrate in molti di loro. Da diverse di queste meta-recensioni emerge che l'ambizioso obiettivo degli sviluppatori informatici di creare sistemi di tutoring in grado di competere con un tutor umano può considerarsi raggiunto. Cioè, questi sistemi hanno almeno la stessa efficienza di un tutor umano, dove con tutor si intende una persona che guida il processo di apprendimento, anche se magari non è automaticamente un esperto della materia. Anzi, si ritiene che si sia ormai prossimi a realizzare sistemi capaci non solo di guidare l'apprendimento, ma anche di insegnare con risultati paragonabili a quelli di un insegnante umano. Il successo dei sistemi intelligenti di tutoring vuol dire in sostanza che gli effetti fortemente benefici della valutazione formativa e del tutoring individuale possono ormai essere realizzati su larga scala e a costi significativamente più contenuti rispetto a quelli che comporterebbe il reclutamento e la formazione della quantità necessaria di tutor umani. Quali sono i punti deboli riscontrati in questi sistemi? È importante che non vengano taciuti. In primo luogo si tratta di sistemi molto costosi. Tecnologia di grande livello non la si produce a costi irrilevanti. Per tale ragione normalmente sono realizzabili solo laddove intervengono o istituzioni, diciamo, politico-amministrative o gruppi federati di istituti scolastici universitari al fine di rendere fattibile l'investimento e l'implementazione di tecnologie di apprendimento assistite da un sistema di tutoring intelligente. Non sorprende perciò, viste queste due principali fonti possibili, diciamo, di implementazione, che in Italia non esista quasi nulla a riguardo. Certo, i costi saranno ridotti proprio grazie a questa famosa intelligenza artificiale generativa, con la quale la creazione di contenuti e di strumenti è fortemente velocizzata e semplificata. E ci si arriverà. Però questo è il primo problema, i costi. Secondo problema è che, sebbene le analisi certifichino un notevole innalzamento medio nei livelli di apprendimento e di padronanza degli argomenti, vi sono pur sempre studenti che non si sentono adeguatamente supportati dalle risorse somministrate da questi sistemi. In parte perché queste risorse sono relativamente statiche, cioè sono risorse predeterminate, diciamo è come se un istruttore caricasse manuale gli esercizi, ma poi il manuale gli esercizi sono quelli, se una persona va in dubbio non ha automaticamente ulteriori possibilità di confronto e di apprendimento. Diciamo che i sistemi intelligenti di tutoring non sono ancora neanche lontanamente in grado di fornire da soli quella progettazione universale per l'apprendimento, teorizzata negli anni 90, in grado di raggiungere ogni singolo studente. Cioè, per raggiungere tutti c'è bisogno di una diversità di metodologie. La scelta di un solo sistema, per quanto buono, e questi sistemi sono buoni, non è mai la panacea. Quindi vanno utilizzati congiuntamente ad altri sistemi e danno il loro meglio in didattica capovolta e apprendimento misto, cioè in cui in parte lo studente siede da solo e in parte è in classe ed è accompagnato dal docente o lavora assieme ad altri. Un terzo limite, rilevato da diversi studi, è che sebbene questi sistemi funzionano molto bene per l'acquisizione di concetti e conoscenze di base, non sono ancora strumenti ottimali per l'apprendimento di concetti più complicati, di facoltà critiche, insomma, diciamo per l'apprendimento profondo, ma anche non sono ancora ottimali per l'apprendimento collaborativo. Un quarto limite, che è dovuto solo in parte a ragioni intrinseche, è che si tende a sviluppare sistemi intelligenti di tutoring soprattutto per le materie STEM. Questo non perché sia particolarmente impossibile, anzi non lo è affatto, svilupparli per altri sistemi e le applicazioni pratiche esistenti lo mostrano, ma perché i soldi oggi vanno in quella direzione, c'è poco da fare. Al massimo, oltre alle materie STEM, si mette qualche risorsa finanziaria per favorire l'acquisizione di competenze linguistiche. Quinto limite, che tuttavia non riguarda tutti i sistemi intelligenti di tutoring attualmente in commercio, è il fatto che quelli che si chiamano i loro modelli di pedagogia, cioè come il sistema assimila in termini di algoritmi, di coding, le fondamentali teorie pedagogiche, tendono a essere piuttosto deboli. Perché? Perché moltissimi sviluppatori informatici, anche di quelli applicati oggi con dedizione alla creazione di strumenti AIED, non hanno, sebbene pensino di averle, le competenze pedagogiche necessarie. Dette tutte queste cose, i sistemi intelligenti di tutoring sono al momento, diciamo, il fiore all'occhiello dell'AIED e andrebbero assolutamente valorizzati in maniera più significativa. Spero, con questa panoramica anche un po' densa, di avervi dato alcuni elementi fondamentali per capire l'importanza di questo primo strumento e il più studiato dell'AIED, che si chiamano i sistemi intelligenti di tutoring. Nelle prossime puntate passeremo a vedere come alcuni problemi di quelli che sono stati appunto i primi tentativi di applicare l'intelligenza artificiale all'istruzione nei sistemi di tutoring saranno risolti con la creazione di altre forme di AIED. Alla prossima puntata e grazie per avermi ascoltato. Thank you.